Chi di voi era qui ieri sera? Fatemi vedere le mani. Beh, qualcuno c'è. Mi dispiace per voi che dovete assorbire un attimo di ripasso di alcuni concetti che abbiamo visto ieri sera, perché sennò chi non c'era non capirebbe tante cose. Per voi l'avete già visto, quindi non è un problema particolare. Ieri sera abbiamo incominciato a riflettere sul concetto di dipendenza e quindi facciamo un riassunto. Da che cosa dipende la nostra vita? E possiamo ovviamente chiederci da che cosa non riusciamo a fare meno. Possiamo chiederci quali sono quei comportamenti che condizionano le nostre scelte. Possiamo chiedere quale persone, relazioni turbano il nostro umore. Per cui abbiamo, partendo da lì, definito che la dipendenza ha vari sinonimi. E quindi uno dei sinonimi di dipendenza è non riuscire a fare a meno di qualcosa, oppure potremmo dire che siamo condizionati da qualcosa, oppure che abbiamo un chiodo fisso, oppure che siamo controllati da. Il concetto di dipendenza racchiude questi aspetti. Quando noi non riusciamo a fare a meno di qualcosa, vuol dire che siamo dipendenti. Quando qualcuno condiziona i nostri pensieri, vuol dire che siamo dipendenti da questa persona. Quindi il concetto l'abbiamo visto in questi termini. E poi abbiamo definito la dipendenza come un continuo e sempre crescente ricorso a una sostanza, persona o comportamento per provare una sensazione di benessere. Quindi non è la ricerca di benessere che è sbagliata, ma il fatto che c'è un continuo e sempre crescente ricorso. Cioè io non sono mai soddisfatto di quello che raggiungo e ne ho bisogno sempre di più per provare una bella sensazione. C'è differenza fra stare bene e sentirsi bene. Sentirsi bene è una cosa, lo stare bene è un'altra. A volte si sovrappongono, a volte no. Noi a volte possiamo stare male sentendoci bene, pensiamo a una malattia prima che venga fuori, che poi il medico ci dice: ma perché non sei venuto prima? Mi sentivo bene, ma stavo male. O viceversa. A volte ci sentiamo male, ma stiamo bene. Il medico dice: senti, sono tutte fisse. Oppure siamo andati a togliere un dente, quindi siamo guariti, siamo a posto, quindi clinicamente a posto, però mi fa ancora male. E vabbè, è una sensazione, passerà. Quindi c'è differenza tra le due cose, non bisogna confonderle almeno concettualmente. Poi abbiamo detto che esistono due forme di dipendenza, sostanzialmente, che è una dipendenza fisica e una dipendenza psicologica. La dipendenza fisica è quando il nostro corpo si abitua a una sostanza, e la dipendenza fisica riguarda solo le sostanze. La dipendenza psicologica riguarda tutte le sostanze, tutte le dipendenze. Le dipendenze sono tutte dipendenze psicologiche. Alcune sostanze danno anche una dipendenza fisica. Quindi abbiamo incominciato a vedere queste cose. Poi abbiamo visto che ci sono tre tipi di dipendenze, che sono la dipendenza da sostanze, poi la dipendenza da persone, reputazione, odio, rancore e via dicendo. Cioè queste persone di fatto controllano la nostra mente. Pensiamo alla dipendenza dal rancore che abbiamo verso qualcuno quando non lo vogliamo perdonare. È un tarlo nella nostra testa e dipendiamo da lui. Se la mattina ci svegliamo che sappiamo che ha vinto la lotteria, ci arrabbiamo. Se ci svegliamo che ci dicono che ha avuto un incidente, siamo quasi contenti. Cioè, ci controlla in qualche modo, anche se lui non lo sa. Però siamo condizionati da questo. Oppure la dipendenza a comportamenti, e lì ci aveva messo un sacco di cose, che può essere il gioco d'azzardo, può essere la religiosità, il fatto di fare le cose religiose, perché se no non ci sentiamo a posto. Faccio un esempio: andiamo alle riunioni, al culto, andiamo là, ci andiamo, non ci interessa, ci addormentiamo, però ci sentiamo a posto perché ci siamo andati. Cioè, non è la relazione con Dio che ci manca, che ci appaga, ma il fatto di esserci andati, no? Che è una cosa inutile in se stessa, però ci sentiamo soddisfatti. Non ho fatto, oppure l'espressione che a volte diciamo, spero che non riguardi nessuno di voi, ma prima di pranzo, solitamente, cosa si fa? Si dice la preghiera. Diciamo la preghiera o preghiamo? No? Cioè, quando diciamo la preghiera, diventa una formalità, però se non lo facciamo, non riusciamo a mangiare, siamo dipendenti da quel formalismo, che è una forma religiosa, soltanto che siccome in se stesso non è sbagliato, non lo vediamo come una relazione non corretta. La dipendenza è sempre legata a una situazione di piacere, al piacere, perché noi siamo stati creati per provare sensazioni piacevoli. Dio ci ha creati in questo modo. Quando Dio ha creato l'uomo e la donna, ho fatto un bel lavoro, ha detto il Signore, dice, adesso vivete in un paese, in una zona che si chiamava. Vi ricordate come si chiamava? Eden è la traslitterazione del termine ebraico. Se noi traduciamo il termine, è delizie. L'ha messo a vivere in un posto che si chiamava delizia. Quindi il piacere. E il lavoro lo faceva, ma era un piacere lavorare. La fatica del lavoro viene dopo. Doveva curare la creazione, il campo, ma era un piacere. Siamo stati creati per provare piacere. Ed è questa tendenza naturale che noi abbiamo al piacere che può poi portarci a dipendenza, perché il bisogno, il bello del piacere è rimasto, però il peccato ci ha tolto il modo per provare, essere appagati completamente nel modo corretto. E quindi a volte lo cerchiamo, c'è il desiderio, ma a volte lo cerchiamo in modo sbagliato e questo può creare situazioni di dipendenza. Poi tanti comportamenti inducono un piacere alterando momentaneamente la chimica del cervello e può manifestarsi in un desiderio di ripeterli. Senza andare a scomodare tante cose, voi avete sentito parlare di serotonina e cose di questo genere, cioè quegli ormoni che danno una sensazione di piacere. E quando noi facciamo una bella cosa, c'è questa secrezione di ormoni che ci danno una sensazione di piacere. Quindi vogliamo fare ancora quella cosa per provare questa sensazione. Quindi il campo di battaglia delle nostre dipendenze è sempre la testa. Qualsiasi dipendenza sia, parte da un problema di testa, non da un problema, ad esempio, fisico di ad esempio con le droghe, anche con le droghe, che è una dipendenza molto fisica, il punto di partenza è sempre la testa. Ieri sera abbiamo anche visto uno schema dicendo, immaginiamo di vedere il nostro stato d'animo e abbiamo un livello di normalità, abbiamo una zona in cui proviamo benessere, piacere e del malessere. Noi solitamente oscilliamo intorno a questo, a volte ci sentiamo un po' meglio, a volte un po' peggio. Quando facciamo un'esperienza nuova, possiamo provare una sensazione spiacevole. Stiamo male, non ci piace, poi torniamo alla nostra normalità. Viceversa, noi possiamo provare una bella sensazione facendo qualcosa e poi tornare alla nostra normalità. La prima volta che facciamo una cosa, no? E abbiamo usato l'esempio della sigaretta, e lo riprendo. Proviamo a fumare sigaretta, se la prima sigaretta che fumiamo ci fa tossire, ci dà la nausea, eccetera, proviamo una sensazione spiacevole. Se invece per qualche motivo ci piace e abbiamo detto il perché ci può piacere, proviamo una sensazione spiacevole. Che bello che è stato. Se abbiamo provato una sensazione spiacevole, normalmente non ci viene voglia di rifarlo. Se invece abbiamo provato una qualche forma di piacere, può venire voglia di rifarla. E magari dopo lo rifacciamo un'altra volta, e poi magari lo rifacciamo un'altra volta, e poi un'altra volta. Se lo facciamo in maniera sempre più ravvicinata nel tempo, l'effetto piacevole non è più così intenso, è sempre la stessa cosa. Però quando finisce l'effetto ci sentiamo un po' a disagio, incomincia a mancarci. Ma come abbiamo imparato che quando prefacciamo quella cosa ci sentiamo bene e quindi lo rifacciamo, ma la sensazione è inferiore e dopo ci manca ancora un po' di più, fino a che andiamo avanti e scendiamo sotto la nostra linea di normalità. A questo punto la nostra normalità dipende dal fare quella cosa lì. Poi ci vedete? O vabbè, spostiamo, forse, se spostiamo un po' il pulpito è meglio. Ok. Ci siete? Quindi tutte le dipendenze seguono questo schema. Facciamo delle cose che ci creano una sensazione di benessere, vogliamo ripeterla e ripetendola ci abituiamo così tanto a quella sensazione che corriamo il rischio di non riuscire più a farne a meno. Può essere le sostanze, l'abbiamo detto, ma pensiamo al piacere che dà guardare un film. Che bello che è, benissimo, lo guardiamo, poi ne guardiamo un altro, poi ci rendiamo conto che perdiamo tempo a guardare film, però il guardare film non ci fa sentire il disagio del tempo che abbiamo perso. E fino al punto in cui non riusciamo a smettere di guardare film. È il meccanismo delle dipendenze. È il meccanismo sfruttato dalla pubblicità per coinvolgerci in mille attività. Qualcuno faceva notare come la prima tentazione, quella del serpente su Adamo ed Eva, era proprio un antesignano, una cosa bellissima, un esempio bellissimo della pubblicità attuale. Satana ha proiettato in Adamo ed Eva il desiderio di qualcosa di cui loro non avevano bisogno, dandogli un modo per soddisfare il bisogno indotto, bisogno che era, soluzione che era, non era adeguata, ma nascondendogli le conseguenze successive, che è quello il meccanismo della pubblicità che abbiamo adesso. Tutto sommato funziona sempre, non è cambiato niente nel mondo, tutto sommato, non, già Satan usava tecniche di marketing che vengono utilizzate adesso. Quindi, perché scendiamo? Perché quando arriviamo a questo punto, noi tante volte diciamo non è vero che mi sento male, non è vero, perché neghiamo la realtà, perché ammettere che stiamo diventando dipendenti da qualcosa non è facile. Allora la neghiamo e negando una volta, due, tre, scendiamo sotto. Infatti abbiamo definito come nelle dipendenze le sensazioni vengono annegate, cerchiamo di schiacciarle giù, non spariscono, cerchiamo di toglierle e nelle dipendenze ci intrappoliamo un po' per volta. Se non stiamo attenti al discorso generale, noi poco per volta ci chiudiamo in un angolo dal quale non riusciamo più a uscire. Non avviene da un momento all'altro. Non è che facciamo una cosa una volta, non riusciremo più a smettere. È diverso. Ci si intrappola un pochettino per volta. Però è sempre una morte, a rate, un po' per volta. Morte da che punto di vista? Punto di vista relazionale, dal punto di vista emotivo, perché neghiamo le nostre emozioni, si rompono le relazioni, una morte interiore, una morte, a volte una morte fisica, una morte spirituale, perché spostiamo tutto il nostro interesse verso cose che non sono reali, non è il nostro, quello che dovrebbe essere il nostro rapporto con Dio. Questo qui abbiamo spiegato le dipendenze, per questo ci serve per capire quello che diremo adesso, quello che sono le dipendenze da internet, dalla tecnologia, eccetera, perché il meccanismo è lo stesso, non cambia niente. Cambiando i fattori, mi dicevano a scuola nel secolo scorso, il prodotto non cambia. Perché che cos'è? Cosa possiamo dire della dipendenza da internet? Possiamo dire che c'è un po' di discussione se esiste davvero o meno la dipendenza da internet, eccetera. Comunque molte ore trascorse online possono creare delle difficoltà. Voglio farvi leggere una cosa, vediamo se ce l'ho qui, eccola qua, vediamo se si proietta. Allora no, devo chiudere. Allora, un attimo solo. Ok. Vediamo se ce la faccio, Ce la faccio? No, non ce la faccio. Non ci riesco. Vabbè, fa niente. Ve lo dico io, a voce. È una notizia, non so se qualcuno di voi l'ha sentita ai notiziari o l'ha letta da qualche parte. È stata lanciata stamattina, notizia di ieri. Puglia, famiglia schiava del computer. Non so se qualcuno l'ha sentita? Barricati in casa 2 anni e mezzo, mangiavano solo biscotti e merendina. Giochi e navigazione sul web fino alla dipendenza patologica che in Giappone chiamano sindrome di Hikikomori. Sentito mai parlare della sindrome di Hikikomori?
Io sì.
Ah, meno male. Bravo. Spero che tu non ce l'abbia. Non uscivano di casa da 2 anni e mezzo, mangiavano solo biscotti e merendine e caramelle ed erano sempre davanti al computer, ormai letteralmente schiavi del web. La vicenda, che ha dell'incredibile, viene dalla Puglia, zona nord del Salento, e riportata dalla Gazzetta del Mezzogiorno. Una famiglia di 4 persone, composta da madre, padre e 2 figli, è stata colpita da questa sindrome che abbiamo detto. Lui, un uomo di 40 anni, che percepiva una piccola pensione, lei, una donna di 43, e poi il figlio di 15 anni e la figlia di 9. Ore di giochi di navigazione in continuo aumento, interrotte solo da brevi pause, fatte sempre dentro casa. La famiglia non pranzava e non cenava più, nessuno si lavava, e la loro condizione è ormai simile a quella di cadaveri ambulanti. Dei 4 che hanno condiviso le stesse mura per 2 anni e mezzo, solo la più piccola ha continuato a varcare la soglia di casa per andare a scuola. Nelle sue uscite a contatto con il mondo esterno, la bambina provvede ad acquistare i beni alimentari che in quel lasso di tempo hanno nutrito tutta la famiglia. Biscotti, merendine, eccetera. Neanche a fare la posta, stamattina è saltata fuori questa notizia. Questo potremmo dire è un caso estremo. Sì, è un caso estremo, quello senza ombra di dubbio. Però richiama il concetto della possibilità di una dipendenza da internet. Il fatto che passare molte ore ci può prendere. Ma perché? Perché all'inizio è bello. Allora, se è bello, lo rifaccio e lo rifaccio. E poi piano piano riesco più a farne a meno. Il meccanismo, ricordate sempre quello schema. Il meccanismo funziona in quel modo. E ovviamente ci sono varie forme che ci possono prendere. Una è il gaming, come viene chiamato, cioè il gioco d'azzardo su internet, il gambling è l'insieme di quello, la pornografia. Pornografia c'è sempre stata, non è che è una novità di internet, però prima era più difficile usufruirne perché bisognava uscire allo scoperto. Andare a comprare i giornali, andare al cinema o adesso su internet è molto più facile usufruire di pornografia nel segreto della propria stanza, cellulare o via dicendo. E poi tutti i social che abbiamo a disposizione, da Facebook, Twitter, Instagram e chi più ne ha più ne metta. Quindi la dipendenza da internet ha a che fare con questi aspetti. Ma sono sempre legati a che cosa? Al fatto che è bello, questo ricordiamocelo. Il fatto di riuscire a scoprire tutte le notizie che vogliamo su internet, il fatto di poter contattare, ricercare amici. Quante persone ho riscoperto attraverso Facebook? Che mettevo lì, ma vediamo se... oppure che mi contattavano. Quindi è bello. E così incomincio a scrivere a Tizio, a scrivere a Caio, a scrivere a... Quante ore ci passo a chattare su Facebook? Poi Instagram, un altro aspetto. Instagram, ancora più che Facebook, è della condivisione dell'immagine. La condivisione dell'immagine con cosa si collega? Con un bisogno personale, la voglia di essere, la voglia di apparire, la voglia... Non so se mi ricordo quando è morto Papa Wojtyla, c'è stata tutta la processione a Roma delle persone che andavano a vedere la salma del Papa che era esposta, e quindi persone andavano proprio, non possiamo neanche sostare, diciamo, un momento di raccoglimento e di preghiera, no, proprio passavano e se ne andavano. Ma l'aspetto principale che ha colpito molti cronisti non era il fatto che passavano guardando la salma, passavano volevano farsi la foto con la salma. Perché? Volevano far vedere che c'erano anche loro, capite? Perché se io voglio, potete dire che è macabro e va bene, voglio avere una foto della salma del Papa, faccio la foto. Ma se mi faccio il selfie, che cosa voglio far vedere? Voglio far vedere che io c'ero, protagonismo. Capite? E quante volte il Instagram e Facebook diventa un modo per essere protagonisti, per far vedere che ci siamo? Potremmo parafrasare Pascal con Facebook ergo sum, perché ormai più o meno la situazione è questa, che cogito e Facebook a volte fanno un po' in contrasto, non è che, per chi non lo sapesse, cogito vuol dire penso, quindi pensare e internet a volte, cioè Facebook in modo particolare a volte, non è, ma non sempre, non sto parlando, io non sono contro Facebook. Ci sono anch'io su Facebook, se mi cercate mi trovate, poi mi chiedete l'amicizia, non so chi siete, e questa è una delle particolarità di usufruire di questa tecnologia. Noi siamo, vediamo se riusciamo a riprendere, no, non l'abbiamo ripreso, ok, vediamo se riusciamo a... Niente, okay, aspetta, chiudiamo qua, riapriamo qua, ok, ce l'ho fatta. Quindi eravamo a questo punto, l'abbiamo visto, internet, quali sono le caratteristiche di internet che possono favorire dipendenze? Uno è che, vabbè, usufruiamo di chat, blog, Facebook due volte perché è importante, YouTube e via dicendo, varie forme che ci sono. Ci porta ad avere un sacco di amicizie virtuali. Abbiamo, quanti amici avete su Facebook voi?
Zero.
Quanti ne conoscete realmente? No? Però siamo amici di persone in Australia e come si chiama il tuo vicino di casa? Non lo sappiamo, quindi ci permette di avere un sacco di amicizie, ma virtuali, non sono reali, sono lontanissime nel tempo. Ci porta a un distacco dalla realtà, perché siamo concentrati su qualcosa che tutto sommato non è reale. Ricordiamoci che su Facebook troviamo quello che ci viene messo, non la realtà. Non troviamo quello che è la realtà, quello che viene scritto, ed è per quello che, ad esempio, chi studia e fa ricerche, deve fare una relazione, eccetera, eccetera, se cita nella sua bibliografia Wikipedia, solitamente gli insegnanti ti mandano a casa diretto. Perché? Perché Wikipedia non è la verità assoluta. È attendibile o no? Non lo sappiamo perché ognuno ci scrive quello che vuole. Quindi non è così attendibile. Quando facciamo una ricerca su internet, vengono fuori 10.000 siti che parlano di quell'argomento, ma non in ordine di attendibilità. Quindi come facciamo a sapere che quello che stiamo leggendo è attendibile o meno? È un grande problema di questo mezzo. C'è la possibilità di cambiamento di identità, con i nickname, alias, eccetera. Che vuol dire che cosa? Che io posso far vedere quello che voglio io. Non c'è un controllo. Io mi registro come Simonetta Gregoracci e chissà che non sono io. Metto una foto di una bella ragazza e io interagisco con la rete con una mia falsa identità. E nessuno può saperlo. Problema. Però questo anonimato ci dà un senso di sicurezza, perché possiamo esporci senza esporci, possiamo dire quello che vogliamo senza esporci. Quindi attira. È come il tirare la pietra nascondendo la mano. Nessuno sa chi l'ha tirata. Quindi perché abbiamo bisogno di questo? Perché a volte c'è un bisogno di farci vedere, ma abbiamo la paura di farci vedere. Ricordate che una delle caratteristiche, delle prime conseguenze del peccato è stata la paura degli altri, la paura di l'uno dell'altro. Adamo ed Eva avevano paura e si vergognavano l'uno con l'altro. Arriva Dio, hanno paura di Dio. Ti ho sentito e ho avuto paura. Quindi come riusciamo a superare la paura? Mi nascondo, l'anonimato. Non mi faccio vedere. Quindi faccio quello che voglio, ma nessuno sa chi sono. Quindi è mancanza di interazione diretta. E in questa mancanza di interazione diretta c'è la possibilità di gestire io i tempi dell'interazione. Gli rispondo quando voglio. Se non voglio più andare avanti, spengo il computer, mi sconnetto, non sono obbligato. Mentre quando ci vediamo a tu per tu, è più difficile, mi giro e me ne vado. Si fa, ma ci rendiamo conto che siamo più maleducati. Su internet possiamo sempre dire, oh, caduta la linea, si è spento il computer, è finita la batteria, o tutte quelle cose che possiamo utilizzare. Questo porta però alla possibilità di esposizione, coinvolgimento con giochi pericolosi. No, detto, ultimamente avete sentito di quel sito frequentato da molti adolescenti che ispira o incoraggia al suicidio, oppure che fa vedere, infatti adesso proprio l'altro giorno leggevo che su Facebook vogliono mettere un filtro, l'hanno messo, per video di sport estremi o di attività estreme, perché per cercare di sminuire l'effetto di emulazione, che vedo quella bella, ci provo anch'io. Quindi cercare di, perché si stanno accorgendo che le cose incontrollate sono incontrollate e posso, nella libertà io non so come vengono utilizzate le cose che vengono tirate in ballo. E poi c'è la difficoltà del controllo genitoriale. I figli, i giovani, ne sanno più dei genitori. A voglia un genitore corre dietro al figlio mettendo filtri, non filtri, ne sanno più di noi. Quindi è una partita persa. Non è che è nuovo questo, perché tutte le generazioni hanno avuto le loro dipendenze tecnologiche. Perché la nuova generazione prende la nuova tecnologia immediatamente, perché nasce con quello. Prendete un bambino di 2 anni, gli date in mano la cornice con la foto dei nonni, cosa fa con la cornice? La prende e fa così. Ormai ha già imparato che si tocca lo schermo e scorre. si trova davanti alla cornice con una foto cartacea e va in panico perché non, perché non si cambia? Si è bloccato. Perché hanno preso immediatamente questo aspetto del tecnologico. Perché sono nati con questa tecnologia. Ora, lo sapete da quanto tempo c'è internet? Parecchio. Io il primo indirizzo mail che ho avuto, con cui ho cominciato a lavorare, eccetera, quindi non era agli albori, era già qualche anno che c'era, ma era del 1996, 23 anni fa. Cioè, tutti quelli che hanno meno di 25 anni, loro sono nati con internet, sono nati con la posta elettronica, non hanno nessun ricordo di un momento in cui questo non esisteva. I telefonini, quanti anni è che ci sono? La maggior parte dei ragazzi, dei giovani, sono nati con queste tecnologie, esistevano già. È per quello che le hanno prese velocemente, le sanno usare molto meglio di noi, per cui il controllo genitoriale, sì, cerchiamo di averlo, ma se vogliono lo bypassano come niente. Quindi si può sviluppare poi, ancora si è bloccato questo affare qua, allora rifacciamo, ok. La sindrome di Hikomori, che pochi di noi conoscono. Abbiamo pazienza di questa dell'ignoranza, ma siamo qui per quello, vero? È un termine giapponese per indicare la chiusura in se stessi. Quindi la sindrome di Hikomori esprime quel comportamento di persone che si chiudono, vivono praticamente chiuse in una stanza con l'unico collegamento con l'esterno attraverso internet. Questo qui è il concetto. Quindi si sta sviluppando sempre più. Ragazzi che vivono nella loro stanza non escono mai se non al limite per andare a scuola. Ma i genitori non sanno niente, è sempre chiusa nella sua stanza con internet. Vengono a essere tagliate tutte le relazioni sociali. Capite che è un forte potenziale di dipendenza, perché è bello, perché prende tempo, perché dà delle belle sensazioni, il fatto di andare a scoprire un sacco di cose. Quindi non è sbagliato in se stesso, come tutti questi mezzi, ma diventano una forma di dipendenza alla quale non riusciamo più a farne a meno. Perché abbiamo visto l'altro giorno, ieri, che non sono tanto le cose, ma è il rapporto che sviluppiamo con queste cose che creano una dipendenza. Tante cose non sono sbagliate in se stesse. Come dicevamo, possiamo discutere sul fatto che farsi le canne sia giusto o sbagliato, faccia bene o faccia male. Ma la cannabis, come altre sostanze, possono essere usate anche per il bene. Adesso la cannabis, i prodotti di cannabis, vengono usati nella terapia del dolore per malati terminali. Questo non vuol dire che, beh, allora, se lo usano per i malati, mi posso anch'io fare una canna. No. Però vuol dire che non è sbagliato la sostanza in se stessa. È l'uso che ne facciamo. La morfina, ben venga che ci sia la morfina. Che quante persone hanno ringraziato il fatto che esistesse la morfina per dolori, eccetera, eccetera. Questo non vuol dire che posso usarla come quando mi pare. È il rapporto che è sbagliato. E così tante altre cose. Collegato al concetto della dipendenza da internet, c'è quella che è chiamata dipendenza tecnologica, che non è la stessa cosa. Perché la dipendenza tecnologica ha a che fare con il bisogno del possesso di un oggetto. Io ho bisogno di avere il computer, ho bisogno di avere lo smartphone, ho bisogno di avere il tablet. ma quello che mi serve, quello che mi soddisfa, ricordate che la definizione di dipendenza era qualcosa che mi dà una sensazione di benessere, quello che mi soddisfa non è l'uso, ma è il fatto di averlo. Perché se non ho anch'io quello smartphone di quella marca, con quelle potenzialità, eccetera, non sono nessuno, nessuno mi considera. Ma se ce l'ho, non mi dire il nuovo Huawei, fammelo vedere. Ci sentiamo importanti. Però quando incominciamo ad avere lo 4-5, è stato bello, no? Ci siamo importanti, ricordate? No? Poi quando incominciamo ad averlo in diversi, non è più così bello averlo. Cosa abbiamo bisogno? Del modello successivo. E poi quello del modello successivo. Non perché mi serve, perché non ho neanche il tempo di imparare a usarlo. È il possesso dell'oggetto che mi gratifica e che mi fa sentire importante. Perché la validazione della nostra persona passa attraverso il possesso e il saper usare l'apparato, perché mi mette più in alto rispetto agli altri. In questo modo mi sento importante. In questo modo sono qualcuno. Oppure tutti ce l'hanno e io non ce l'ho. Allora lo voglio anch'io. Ma non lo sai usare. Lo voglio. Quindi non è sbagliato averlo. Come avete visto, tablet, smartphone, eccetera. Però quanto la mia vita dipende da questo, il fatto che abbia questo telefono piuttosto che quell'altro mi fa sentire più importante? Non mi serve di più, lo uso di più. Non mi serve l'uso, a me serve il possesso, il fatto di far vedere che ho quella cosa lì. Capite che questo si può spostare su tante altre cose. Pensiamo alle macchine, alla moto. Il fatto di avere quella cosa mi fa sentire più importante. Ma questo comporta la necessità di un continuo aggiornamento, perché devo essere sempre con l'ultimo modello, sempre il modello successivo, che vuol dire anche un impiego notevole di quantità di denaro, tempo e risorse per tutto questo. Perché se posso trovare l'iPhone 6 per 200 euro usato, no, quello io voglio l'iPhone X, mi sembra che sia l'ultimo, che è 1500 euro. Ma che cosa ti fa quello lì in più di quello che ti fa l'iPhone 6 che ti serve? Tutto sommato niente, però ho l'ultimo modello, il possesso. Questo è il pericolo di questi aspetti. E poi tempo e denaro. È chiaro che le considerazioni che facciamo per internet lo possiamo fare per l'uso degli smartphone, perché i ragazzi adesso, il telefonino, come una volta si chiamava, che adesso non è più un telefono, è un telefono furbo, no? Lo smartphone, che in traduzione sarebbe il telefono furbo, perché fa un sacco di cose. Se la mia generazione ci pensa, questo affare qui che ho in mano, prima per portarlo con me avevo bisogno della macchina con il rimorchio, perché tra macchina fotografica, videocamera, raccolta di dischi, radio, cinepresa, tutto quello, telefono, la cabina telefonica, cioè, avevo bisogno, capite? Però di questo che c'è qui dentro, quanto ne uso? La maggior parte dei ragazzi per cosa lo usa? Telefonare, ma non si telefona più. Potrebbero togliere telefonate, che non. La maggior parte dei ragazzi non sa cosa servono neanche, perché la maggior parte è Facebook, WhatsApp, vabbè, Instagram e tutte quelle app che servono per vedere sport e così, ma il telefono non viene più usato. Però questo porta a un notevole uso di tempi. E lì possiamo chiederci noi quanto tempo passiamo con il nostro smartphone e quanto tempo è utile e quanto tempo, tutto sommato, quanto tempo buttiamo via in questo modo. È uno strumento utile. Benvengano tutti i gruppi su WhatsApp, perché permettono in un attimo di comunicare a tutti, ma siete mai stati in un gruppo? Pensavo di fare il gruppo della Chiesa. Fate il gruppo della Chiesa e mando la notizia. Domani sera c'è l'incontro di preghiera per diventare più ricchi. In un attimo raggiungo tutti. Poi tutti ricevono 250 messaggi di risposta dicendo io ci posso essere, io ci sono, che bello! Na, na, na. Che ci vengono a prendere il telefonino e buttarlo via. Perché? Perché dopo un po' incomincia a perderci troppo tempo. Incominciamo a ricevere un sacco di cose inutili. Quindi l'aspetto negativo. Non è sbagliato. Ma se non è usato nel modo corretto, può portare a uno spreco di un sacco di tempo. E non riusciamo più a fare meno, non riusciamo più a parlare con le persone. Gli mandiamo un messaggio. E nella nostra società, mandare messaggi, nell'immediatezza che noi abbiamo sviluppato, se mando un messaggio a qualcuno e non mi risponde in 15 secondi, dopo gli rimando un messaggio dicendo non mi hai ancora risposto. Oltre a quanti problemi emergono, dico, quante crisi matrimoniali ci sono state per, non dico per WhatsApp, perché la crisi non è nata per quello, ma sono venute a galla per colpa o grazie, mettetela come volete, di WhatsApp, perché non ho cancellato i messaggi, perché mi arrivano nel momento sbagliato, perché sta diventando un grosso problema. Io ho avuto a che fare con diverse coppie che sono andate in crisi perché uno dei due ha scoperto che l'altro, evidentemente era già in crisi, come dicevo, però è emersa questa crisi in questo modo. E quindi coppie che io ho il mio telefono con la mia password e non la dico a mio marito o a mia moglie. Già questo ovviamente esprime alcuni aspetti, ma permette di comunicare molto facilmente, però tempo, risorse e via dicendo. Il problema però non sono sostanze, comportamenti e persone. Molte cose possono essere buone. Usiamo pure tutti i mezzi tecnologici che abbiamo, tutti i social che vogliamo. Non è un problema, andiamo su internet, tutto quello che vogliamo. Non è quello l'errore o il pericolo. Sì, senz'altro è un pericolo, ma non è quella cosa sbagliata in se stessa. Il problema grosso sono le relazioni che abbiamo con queste cose. E che cosa ricerco in questo? Apparire? Soddisfare un'insoddisfazione profonda mia? Non sono nessuno? Pensiamo ai giochi di ruolo, altro aspetto collegato con tutte queste forme di tecnologia. Io nel gioco di ruolo posso immaginare di essere quello che voglio io e crearmi una mia identità virtuale, per conto mio, chiuso nella mia stanza, perché sono timido, introverso e non riesco a relazionarmi con le persone. Il problema è perché sono così timido? Perché devo lavorare su quello, non trovare le vie di fuga. Perché la via di fuga mi insoddisfa, ma poi mi prende ed è difficile uscirne. Perché poi la mia realtà diventa la parte virtuale, non è più la realtà reale. Questo è il grosso problema dell'uso della tecnologia. E la tecnologia è sempre più accattivante. La mia generazione si ricorda i primi giochi elettronici. Erano delle cose affascinanti. Il ping pong. Una cosina che si alzava da una parte, una cosina che si alzava dall'altra e una pallina che ding 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 ding. E che belli questi giochi elettronici. Adesso, se andate a vedere certi giochi della Wii piuttosto che sembrano cartoni animati, cioè sembrano veri. Hanno una realtà incredibile, un disegno affascinante, che quando li vedo dico che belli, e prendono. Ma questo cosa comporta? Uno spostamento. La mia realtà non è più questa, è un'altra. Io sono il campione di calcio, io sono il più bravo pilota di Formula 1. Adesso molti ragazzi non sanno più giocare a calcio, non sanno più correre. Perché? Sono dei campioni di calcio con la console. Hanno dei pollici sviluppatissimi. Terribili pollici. E hanno una manualità incredibile. Non so se voi avete mai provato a usare i pad, non so, del Xbox e così via. Io ci ho provato un paio di volte e ho rinunciato. Non riesco a coordinare tutte le cose. Per loro è automatico. Sono molto più brillanti perché hanno acquisito subito la tecnologia. Ma è affascinante. E questo è il pericolo. Come con le droghe. Perché si cade nelle droghe? Perché è bello. All'inizio è bello, dà delle belle sensazioni. Perché si cade nella dipendenza da tecnologia, da internet? Perché all'inizio è bello, dà delle belle sensazioni. Se fosse brutto, ripeto sempre quando faccio prevenzione delle dipendenze, se drogarsi fosse brutto non lo farebbe nessuno. Semplice. Se lo fanno in tanti è perché è bello. Poi è sbagliato, pericoloso, dannoso, tutto quello che vogliamo. Però dobbiamo stare attenti a questi aspetti. Voglio concludere con due riflessioni su quello che dice la Bibbia. Solamente due testi, non voglio fare uno studio biblico particolare. Ma l'Apostolo Paolo, scrivendo alla Chiesa di Corinto, dice due cose. Io posso fare tutto quello che voglio. Ma non tutto quello che posso fare mi serve, mi è utile. Però io sono libero, Cristo mi ha liberato e io sono libero di fare quello che voglio. Non sono più schiavo, neanche, permettetemi, spero che mi capiate, non sono neanche più schiavo di Dio. Cioè Dio non mi vuole come schiavo, Dio mi vuole perché lo amo. Dio mi vuole in una relazione volontaria, non è che mi tiene, mi obbliga. Siamo liberi. E Paolo dice, sono libero di fare quello che voglio, ma devo stare attento che non tutto quello che posso fare poi alla fine mi serve, mi è utile. Ci sono delle cose che posso fare, ma mi fanno male. Quindi devo stare attento a questo. E questo è un primo discriminante. La seconda cosa che dice è, io posso fare tutto quello che voglio, ma non devo lasciarmi dominare, non devo diventarne dipendente. Anche delle cose che possono essere buone, non devo diventare dipendente da questo. C'è una sola dipendenza corretta. Ieri sera ne parlavamo. Abbiamo guardato un attimo il discorso di che peccato vuol dire mancare il bersaglio. Il bersaglio era di vivere una vita in relazione di dipendenza a Dio, mentre il peccato è la rivendicazione dell'autonomia etico e morale. Quindi il fatto che io devo fare di testa mia, non voglio dipendere da Dio per quello che è giusto e quello che è sbagliato. Quindi l'indipendenza, mentre noi siamo stati creati per essere dipendenti da Dio. Con la rivendicazione di indipendenza abbiamo fallito il nostro bersaglio. Quindi rimettere a posto le cose vorrebbe dire ritornare a essere dipendenti da Dio. Essere dipendenti da Dio, tante volte lo cantiamo, lo diciamo, eccetera, cosa vuol dire? Non riuscire a farne a meno. E se mettiamo l'essere cristiani con queste definizioni, essere cristiano cosa vuol dire? Non riuscire a fare a meno del nostro rapporto con Dio. Vuol dire che Lui condiziona tutta la nostra vita, che il rapporto con Dio è un tarlo, un chiodo fisso nella nostra mente, non riusciamo a non pensarci, è sempre lì. Questo vuol dire dipendere da Dio, non riuscire a farne a meno, non riusciamo a farne a meno, la domenica l'incontro, magari mercoledì, il giovedì, due o tre incontri, così poi il resto della mia vita la vivo qua indipendente da Dio. No, la dipendenza da Dio è un'altra cosa, non riesco a farne a meno. Quindi quando pensiamo alle dipendenze, possiamo farci una domanda. Riesco anche a farne a meno? Sono libero di fare tutto quello che voglio, ma riesco anche a farne a meno? Se no, vuol dire che siamo dipendenti. E quindi se riesco a fare a meno di Dio, allora vuol dire che non sono dipendente da Dio e devo rivedere alcune cose nella mia vita. Ma la stessa cosa vale, posso usare il telefonino? Sì. Riesci anche a non usarlo? Riesci anche a farne a meno? Se un giorno non hai internet, il provider non funziona, la batteria si è scaricata, vai in crisi esistenziale, ti manca tutto. Ricordo un campo biblico che è stato molto interessante, perché i ragazzi, come tutti, sono arrivati tutti col loro telefonino, no? E quindi tutti in giro col telefonino, soltanto che c'era un problema. In quella zona dove c'era, avevano organizzato il campo, non prendeva niente, non c'erano, era una zona, un buco nero. È stato difficile i primi 2-3 giorni, ma poi i ragazzi hanno imparato che si sopravvive anche senza telefonino. Hanno avuto la crisi di astinenza, ma abbiamo visto, tutto sommato, vediamo l'aspetto positivo. La mamma non mi telefona ogni 10 minuti per sentire come sto. Hanno cominciato a vedere l'aspetto positivo del la mamma mi lascia in pace, papà non mi perseguita con i messaggini. Ma si sono accorti che si può sopravvivere. E chiediamoci anche noi, ma anche durante i culti. Non so quanti di voi tengono accesi i telefonini durante il culto o come lo usano durante il culto. Perché adesso spesso cosa succede? Al posto di usare la Bibbia, io sono la vecchia generazione che mi piace ancora la carta. Non c'è niente da fare. No? Quindi uso la carta. Però quanti usano il telefonino? Se devo andare in chiesa e devo portarmi la Bibbia o il telefonino, cos'è più comodo? Oggettivamente cos'è più comodo? Il telefonino. No. Tanto questo me lo devo portare in ogni caso, me lo voglio portare in ogni caso. Quindi evito peso e tante cose. Quindi seguo la predicazione col telefonino, perché apro l'app, c'è la Bibbia, no? Quindi leggo il testo sul telefono. Non c'è problema. È una tecnologia come un'altra. Al posto di avere la tecnologia cartacea o la tecnologia digitale, va benissimo. Non c'è problema. Ma se vibra mentre sto leggendo la Bibbia o mentre sto sentendo la predica, sento vibrare, che faccio? Che mi salta fuori il cosino, che mi è arrivato un messaggio su WhatsApp? la tentazione di andarlo a leggere è forte. Non so se vi è mai successo, ma è forte. Mi sa, beh, dai, solamente un'occhiata, vediamo chi è, che magari è una cosa importante, eh? Perché? Allora la vado a vedere. E cosa faccio? Gli rispondo? Beh, almeno un pollice alzato glielo mando. Cioè, no? Oppure sorriso, glielo mando. Capite come può prendere? Facilmente, senza che ce ne accorgiamo. Che male c'è? Ci distrae. Ripeto, queste sono. È molto più accattivante. Io qua al culto non avevo il telefonino quando ero un ragazzino, no? E quindi ero sempre attento a quello che veniva predicato. Vero? C'era un'altra tecnologia. Penna e carta. No? E quindi eri lì che prendevi appunti. Disegnavi, scrivevi il bigliettino, non potevi mandare il WhatsApp. Allora scrivevi il bigliettino, lo tagliavi e passavi. Quindi ogni generazione ce li ha avuti. Capite? Non sono cose nuove. È cambiato il mezzo. Ma perché? L'aspetto fondamentale cosa è rimasto? È rimasto l'aspetto relazionale. Non riesco a fare a meno che mandare il bigliettino a quella persona col mio commento su qualcosa. Sono le relazioni. Quindi le tecnologie aumentano le potenzialità di dipendenze e di comunicazione, eccetera. Quindi stiamo attenti, chiediamoci sempre, sono libero di usare il telefonino? Sì, ma riesco anche a farne a meno? Ritornando a ieri, sono libero di bere un bicchiere di vino? Sì, ma riesco anche a farne a meno? Sono libero di andare al cinema? Sì, ma riesco anche a farne a meno? Se non riesco a farne a meno, poniamoci una domanda. E con questo concludo. Io, tante volte quando sono in giro, viaggio parecchio, faccio degli esperimenti su di me. E dico, riesco a stare, vado a una conferenza, magari vado all'estero, normalmente bevo un bicchiere di vino, chi era a tavola con me l'ha visto oggi, ma quando sono all'estero, che normalmente il vino o non c'è o costa una schioppettata, posso stare 3 giorni senza bere vino? O vado in crisi? Riesco a stare qualche giorno senza bermi il mio espresso, il mio caffè italiano, o vado in crisi? Se vado in crisi, non riesco a farne a meno, cosa vuol dire? Che in qualche modo sono dipendente dal caffè, sono dipendente dal vino, sono dipendente da. Mentre Gesù ci ha liberati perché noi rimanessimo liberi. Quindi non facciamoci schiavizzare, come diceva Paolo, in un altro contesto, da tante altre cose che ci sono intorno a noi. Come dicevo ieri, io ho scritto un libro sulle dipendenze, che è questo, non ce ne sono più, sono andati via tutti quelli che avevo portato, questo qui è già venduto, non mi ricordo più a chi, eccolo, ve lo devo ridare, lo potete trovare nelle librerie edito dalla Casa della Bibbia, potete trovare nelle librerie evangeliche, su internet, oppure potete scrivermi e ve lo mando, in modo che potete trovare quello che abbiamo detto, molto di più di quello che abbiamo detto ovviamente, quindi può essere un momento di approfondimento. Non mi sembra che nessuno si sia addormentato, no? Quindi vi ringrazio dell'attenzione e non so, non credo ci sia molto tempo per domande, perché insieme sono stati privilegiati i ragazzi che erano qui ieri sera, che eravamo un gruppo piccolo, quindi abbiamo fatto più domande, più interattivi. Comunque ti lascio il microfono. In fondo, ecco, ci sono dei, ecco, no, scusa un attimo, dei volantini dell'Arketing Challenge. Il nostro slogan è liberi da, per essere liberi di. Quindi potete potete riflettere le cose che facciamo. Quest'anno l'Architecting Challenge compie 40 anni, quindi avremo una conferenza a metà maggio a Bellaria, che le notizie troverete sui vari social, ovviamente, mail e così via, e ovviamente siete tutti invitati a venire a celebrare con noi il Signore per questi 40 anni di aiuto che persone hanno ricevuto per il loro cambiamento e la loro vita con il Signore.